Buongiorno, io sono molto contento di essere qua, un po' a caso, devo dire, però sono molto contento di presentare questa conferenza che ha un titolo molto ambizioso, perché ciò che rimarrà sarà la bellezza e tutto quello che tutti noi ci auguriamo, ma è un auspicio, un augurio. Che veramente sottolineerei io per primo come nostro possibile futuro. I due conferenzieri sono due persone molto qualificate in questa direzione. Francesca Torzo insegna oggi a Mendrisio, dopo un percorso dall'Olanda alla Catalogna che l'ha portata a Mendrisio, che se la dovessi ha lavorato con un personaggio così singolare come Peter Zumthor e anche con Jurgen Konzert. Francesca ha vinto molti premi, cosa che in campo architettonico non è così banale, ha vinto il premio Internazionale Piranesi nel 2018, ha vinto il premio italiano, quello della Triennale al Maxis nel 2020 ed è tra i cinque finalisti del premio Mies van der Rohe di quest'anno. Però lei è un mio carissimo amico, mi fa persino tenerezza presentarlo, è stato docente in tante parti, grazie tutto. Come a New York, ma ha insegnato soprattutto in questo Politecnico nella facoltà di architettura, è stato il mio braccio destro quando io facevo il preside in questa facoltà. È stato nella sua vita, io l'ho conosciuto quando aveva 27 anni ed era redattore giovanissimo di Casabella, di cui è stato redattore capo dall'82 al 96. Ha insegnato in molte università, tra cui sottolineerei soprattutto la Columbia University, ha insegnato in Cina, dove è stato direttore in questa università che metteva insieme cinesi e inglesi, cioè quelli che li hanno conquistati e quelli da cui si sono liberati. Scherzo un po' perché cioè, sono, la tecnologia è troppo seria. A voi la parola.
Grazie Carlo e buongiorno a tutti. Allora, due parole brevissime parole di introduzione su come abbiamo pensato di costruire questo dialogo con Francesca Torzo. Francesco Torzo, che è un architetto emergente, che è un'opera importante, già importante. E l'idea del dialogo è che non sia qualcosa di agiografico, una solita conferenza, per un dialogo che parte da una conversazione che abbiamo avuto partendo dal suo archivio, dall'archivio visivo, perché chiaramente l'architettura si costruisce anche attraverso immagini e attraverso immaginari. E quindi deciso poi di costruire questo dialogo attraverso quattro opere, due opere realizzate, una solo progettata e l'ultima che si avvia verso il cantiere, quindi partendo proprio dalla formazione fino al lavoro attuale. Il primo lavoro è molto particolare perché è stata la tesi di laurea di Francesca. Francesca ha studiato all'UAV di Venezia, con poi anche esperienze Erasmus internazionali, poi nell'ultimo anno ha vinto una borsa per trasferirsi all'Accademia di Architettura di Mendrisio, dove oggi, come ha ricordato Carlo Olmo, insegna e professoressa di progettazione. Si è trasferito per un anno di lavoro, avendo conosciuto Peter Zumthor, che ha accettato di prenderla per la supervisione della sua tesi. E come vedrete è un lavoro molto particolare perché fin da quel momento, ancora nella formazione, ha dimostrato un'incredibile passione per la costruzione. Cioè, noi preferiamo più che usare, come architetti, più che usare la parola tecnologia, anche se la tecnologia esiste, la la parola tecnica e ancora di più la parola costruzione. Quindi la cosa fondamentale è che Francesca è un architetto che veramente pensa che l'architettura va costruita, e la costruzione fa parte non solo del mestiere, ma anche, come vedremo, della poesia della costruzione, la poesia dell'architettura e anche questo tema della bellezza, che tornerà perché è quello che è stato dato come titolo. Quindi si trasferisce a Mendrisio e realizza questa tesi, che è una vera tesi sperimentale, che ha come interesse che mette in gioco non solo un progetto con la presa tradizionale, ma decide effettivamente che questo progetto deve essere testato anche nella sua attività di costruzione. Quindi cominciamo con le immagini. Però prima di questo, Francesca, volevo ricordare il suo legame con Torino.
Volevo ringraziare l'architetto Olmo, verso cui ho un enorme rispetto, e per Alain, che è una figura incredibile, una statura immensa, di questa occasione per condividere, come ha detto Pierre Alain, di condividere domande e valori, quindi non è una geografia. E Torino è una città per me molto importante perché ospita il lavoro di due professionisti, Alessandro Antonelli, con le due immagini della Mola Antonelliana e dell'opera di Nervi, distanti, perché è un dialogo distante, e io credo nei dialoghi distanti. Sono due professionisti che hanno avuto il carattere di affrontare, dedicarsi con passione alla propria professione, con umanesimo e competenza professionale, per cui hanno affrontato vincoli di vario tipo, in un caso con Antonelli tutta una serie di difficoltà e vincoli permessi di costruzione, di vincoli economici, dove tutte le difficoltà statiche erano l'ultimo problema, visto che aveva intelligenza, coraggio e ardire. E dall'altra parte Nervi, che operava nel primo dopoguerra con scarsità di mezzi e grandissima necessità di avere padiglioni per la produzione, per esempio, ma entrambi hanno sempre dedicato la propria vita con una sorta di umanesimo, ossia investendo in maturità tecnica e maturità culturale, che è stato poi un po' il cuore del numero 206 di Casabella del 55, quando Ernesto Natarrodi si interrogava tradizione e modernità, ossia la tradizione architettura italiana. Quindi ringrazio tutti quanti per questa occasione.
Ti faccio la prima domanda legata a questa tesi, che decidi di fare una sperimentazione con la pietra armata. Ti chiedo perché la pietra e che relazione con il tema di questo archivio delle acque a Padova.
La tesi di laurea era una ricerca che andava da una riflessione sul contesto e poi dopo tracciava i primi segni per un'ipotesi di un edificio. E come abbiamo condiviso le nostre chiacchiere, per me è sempre la ricerca, le domande iniziano da una riflessione su un contesto che è materiale e culturale. E riflettendo su tutto quanto una memoria della città di Padova che è legata alle mura, alle acque, ho costruito una sorta di archivio di studio delle varie macchine idrauliche e ho anche studiato le costruttive. E allora domanda, come si fa ad appartenere ad un luogo senza citarne forme, figure o tecniche costruttive che non si possono riprodurre? E da allora la scelta di sviluppare un edificio che di fatto potremmo in due parole raccontare come una costruzione a secco, in pietra portante, ma in lastre di pietra. Quindi, quando potremo vedere le immagini, è un po' come avere davanti agli occhi un castello di carte, ma di pietra. Perché la pietra oggi è cara. Non possiamo immaginare di costruire come in epoche, non andiamo agli Egizi, no? Ma costruire in blocchi di pietra è ardito economicamente. Qui abbiamo appunto un molo che in realtà è del inizio 400, Porte Contarine a Padova, dove c'è un sistema che conosciamo molto bene, che è di zancature della pietra, no? All'epoca fatte con delle fusioni in piombo. E volendo utilizzare l'asse di pietra per la costruzione, quindi sono spesse 100 mm e poi dopo sono 1000 mm di altezza fino in realtà a un minimo di 400, ho zancato la pietra ma a secco. È un edificio pensato per stanze, ma stanze non per amor della stanza, perché tettonicamente la costruzione deve essere concatenata. Ossia, sono dei muri cavi, con una costruzione in lastre di pietra, dove si dispone lastra di pietra su lastra di pietra, con l'ancoraggio di un'altra lastra di pietra traversa, quindi un castello di carte in pietra. Importante, trachite zvonite dei colli euganei, quindi una pietra molto densa, con un tallone d'Achille, che sono intrusioni di ferro. E l'immaginario...
Quindi sono muri paralleli che sono poi collegati tra di loro da altre lastre di pietra.
Esatto.
E zancate tutte insieme.
Esatto, come si vede nella pianta. Ossia, aria in mezzo, lastre dei traversi. Cosa produce questo? Quando le lastre sono più basse in altezza, quindi più minuti alla vista in alzato, in realtà ho più traversi, perché corrispondono al formato. Quindi la conseguenza è che ho più massa dove vi sono le lastre più piccole e invece meno traversi quando le lastre sono di formato maggiore. Quindi
si alleggerisce man mano che si
sale. Esatto. Che è fondamentale per la statica, che per quello una volta si facevano, no, tutta le costruzioni delle murature antiche o meno antiche, avevano i conci più grandi per dimensione alla base della muratura, e poi dopo, man mano che si cresceva, si snellivano. E qui invece l'espressione è come l'opposto, ma in realtà la logica, il principio dei pesi è il medesimo. E andando avanti, chiaramente parlare è una cosa, ma io trovo sempre molto difficile, per un mio senso di limite, che ho molta paura di sbagliare e dire stupidaggini, ho chiesto di sviluppare con l'ingegnere Urconset una prova di carico.
E allora, quindi questo era il plastico, che scala era?
1:5.
1:5, che viene realizzato prima a Mendrisio, nella rotomodelli, sì. Come si realizza fisicamente questo plastico?
Si va a caccia della ditta, che magari si mette una mano sul cuore perché sei laureanda, e fa un buon prezzo per il taglio delle lastre, poi si cerca un'altra ditta che anche si mette la mano sul cuore, fa un buon prezzo
per il trasporto.
Il trasporto in realtà ero io in macchina, proprio. E poi per il taglio a getto d'acqua, in modo tale da... E poi dopo le zanche le ho saldate io. È importante perché sono saldate con castone d'argento, il che vuol dire che è una saldatura contenuta strutturale, una saldatura continua, un po' come fanno anche il TUG... e le parti delle moto, i motori delle moto, ma era importante perché hanno funzione statica, per impostare tutta la muratura senza eccentricità.
E dove viene fatta la prova di carico?
A Coira, e questo è un immenso dono che ho avuto dall'ingegner Concert, che vedete qui festoso, mentre io ero terrorizzata al rompersi della struttura, e io ho imparato che una vera prova di carico vuol dire arrivare a rottura. Abbiamo...
E quanti chili?
Adesso i chili non me li ricordo, però è più resistente del calcestruzzo armato, fino all'altezza di 11,75 m. La prova sismica era ancora da affrontare, ma la cosa importante da dire anche come principio, che era necessario disporre dei fogli di alluminio per assorbire la rugosità della pietra, impercettibile ad occhio, in realtà produce dei microcarichi di punta. E quando si ha una roccia molto compatta con dentro di ferro, in realtà è critico, perché è come dare una martellata quando già c'è un po' una linea di fessurazione preferenziale. E l'altra è che tutta questa costruzione per mura cave di pietra era pensata per essere messa poi dopo a compressione. Quindi in realtà vi era un carico. C'erano dei tiranti di vida che avete visto prima nei disegni a matita, perché io in realtà tuttora disegno a matita, ma la tesi laurea l'ho fatta tutta a mano. E infatti la torre del progetto, che era chiudere le acque, era proprio la soglia limite di stabilità della struttura.
Il modello rappresentava tutta la struttura o solo una parte della struttura?
Era solo un test sulla muratura.
Sulla muratura.
Poi dopo avevo fatto anche il modello 1:20 dell'intero edificio, giustamente perché c'era anche un edificio, vado all'edificio.
Ecco, volevo fare un commento su queste fotografie, che sono anche molto, molto belle. Torniamo su questo tema della bellezza, perché vediamo da un lato una ricerca effettivamente per come far stare in piedi questo castello di carte, dall'altro c'è proprio una ricerca di un linguaggio, perché troviamo effettivamente un linguaggio che per certi aspetti è quello tradizionale della pietra, fatta di, che rappresenta quello che storicamente erano dei blocchi, però in realtà sono dei fogli, quindi quando uno vede questo non pensa che siano solo dei lastri molto, molto sottili, perché l'immagine che viene data, si vede anche sull'angolo, un'immagine di forte compacità. Dall'altro lato, il fatto che queste lastre siano slittate l'una all'altra fa sì che immagino che il muro appare più incatenato. Cioè il fatto che non siano allineati i giunti, che non siano allineati.
In realtà...
E sia un problema statico che un problema effettivamente di espressione.
Sì, è necessario che non siano allineati per ragioni statiche, poi dopo la misura e il proporzionamento dipendeva da molti più fattori. E questa è la cosa che abbiamo discusso tante volte insieme, no? È difficile che un progetto nasca da una sola motivazione, e penso appunto tutto il nostro lavoro dell'arte sulla bellezza, che la bellezza è la dignità dei molti, in senso albertiano, non è la bellezza un canone estetico. Per questo quando tu parlavi della partitura dei conci, forse esprime, non so se riesco bene, ma io cerco sempre di appartenere a un discorso molto più vasto della mia breve vita come persona e come professionista qui. Ed è per quello che sempre l'ossessivo interrogativo è, assumendo che è un dato di fatto che non si possono riprodurre modi e anche i linguaggi che discendono da modi di costruire, di tempi in cui c'erano delle condizioni materiali specifiche, una availability, una disponibilità di materiale che magari non c'è, oggi ne abbiamo altre, come fare a coltivare un dialogo culturale con tempi apparentemente distanti. Cos'è la modernità quando sono un soffio di 50 o mettiamo anche 80 anni rispetto a millenni? Ma sono domande, non vi è nessuna pretesa di avere verità.
Bene, direi passiamo al secondo progetto. Il secondo progetto è questa occasione di mettere in pratica ciò che ho sperimentato in questo primo progetto della tesi di laurea. Di nuovo con la pietra, per un contesto molto diverso, perché siamo questa volta siamo a Sorano, in Toscana,
sì,
in un borgo collinare molto ripido, vediamo questa fotografia in basso a destra, i resti delle antiche mura, e costruisci praticamente dirette sulle mura, dove la pietra è chiaramente la pietra del luogo. In questo caso, qual è il problema che ti poni alla base del progetto, che è un problema, di nuovo, un problema di costruzione?
5 metri di profondità fino a 1,80 per una casa con poi una grotta, ma con la responsabilità di insistere sulle mura storiche del paese. Quindi l'interrogativo era come disporre...
L'edificio è subito a destra della, si vede, no? Sul bordo della fotografia, subito al di sopra della torre circolare. Si vede la luce che traspare attraverso la porta, no?
Sì, sono borghi, detti borghi del Tufo, proprio dove c'è il limite tra Toscana e Lazio. E tutto il borgo è cresciuto di fatto scavando conci dalla rocca del paese e ponendo un concio sull'altro per costruire case con pochissima malta, perché la malta era più cara. E io avevo a disposizione questo lotto molto piccolo che insiste sulla mura del paese. L'interrogativo era, con un piccolo manufatto che ha il carattere quasi di... era utilizzato come una piccola cantina, un pollaio, come continuare la come non disturbare la nobiltà delle mura. E a Viterbo vi sono le mura del paese che hanno una caratteristica specifica. Sono delle mura con, come vedete nella fotografia, con i conci, con i giunti allineati. E chiaramente è una muratura a sacco dove vi sono dei prismi di tufo, e il tufo dell'area appunto tra Toscana e Lazio ha un po' un tono di verde, non è come il tufo che incontriamo nel sud Italia che è più dorato e caldo. E sono questi prismi di tufo, sono completamente annegati in una massa vastissima di terriccio, di cocci, di malta incoerente.
Ma io il tema è come fa un muro che normalmente ha un metro di spessore con
25. No, è 3-4 metri di spessore. 3-4 metri è la casa, quindi con 25 centimetri di spessore, come fare? Allora lì è venuta l'idea di costruire una muratura di nuovo a secco, appunto per essere rispettosa dell'espressione del borgo, pur essendo molto diversa.
Di senza calce.
Sì, c'è giusto un soffio per evitare Putissimo. L'intrusione di acqua e di insetti e sempre per distribuire, trasformare i carichi di punta della regolarità in un carico uniformemente distribuito e costruire una muratura double face di conci tagliati trapezoidalmente dove da un lato sono allineati e dall'altro non allineati, dove vi sono angolari metallici che di fatto fanno una cerchiatura della costruzione e vi danno stabilità. Questo è il sintetico schema. È un lotto irregolare che va a colmare tutto il sito a disposizione, quindi proprio a bordo di Orrido. Sono collocati ad ogni angolo degli angolari metallici che hanno una piastra centrale da 10 mm, saldata strutturalmente con una piastra alla base che crea un incastro perfetto, intendo in senso statico un incastro, no? Alla base, nel cordolo. Poi vi sono delle lame che sono solamente da 2 mm, che hanno poi alla fine un piccolo tondo. È come una fibbia che va ad agganciare ogni filare di pietra, per cui mettendo in tensione il tensore a sezione piena all'interno, è come se stringesse una damigiana, è una cerchiatura.
Quindi un principio di pietra armata,
sì,
un po' come faceva
cerchiata,
cerchiata. Soufflot, no? Pel Panthen, no?
Sì. Sì,
anche Guarini di cui c'è Torino.
Sì, sì, e questo è molto modesto.
Come
principio,
legare
sì.
Col ferro, effettivamente,
che è
una muratura di pietra.
È splendido perché nella storia esistono già tutte le soluzioni ai problemi.
Solo la pietra era cavata dal posto?
La pietra,
vicino.
In realtà, le pietre intorno a Sorano erano... delle venature troppo giovani, troppo cariche di ferro, quindi erano troppo rosse e quindi avrebbero creato una dissonanza col paese. Quindi sono andata più a margine e queste erano a Ariano e sono infatti andata a selezionare i conci, li abbiamo tagliati a appunto questa meno ferro, quindi un po' più verdi. Siamo tagliati a piano sega a Verona. Dopo con getto d'acqua in forma di trapezio abbiamo portato i conci in cantiere, chiaramente cantiere molto difficoltoso perché è un contesto storico di borgo dove la gru in carico di punta portava solo 150, dobbiamo fare vari pacchetti. I muratori hanno avuto la malaugurata idea di aprire tutti quanti i pallet dei conci e mescolare tutto quanto, poi dopo era la follia della caccia al concio perché erano 56 tipi di concio. E poi dopo c'è il cantiere che vediamo più in dettaglio. Ma il concio perché è trapezoidale? Vi è un lato che è 120 e si apre a 180. L'altro lato va da 120 a 60. Il che vuol dire che quando andiamo poi dopo l'altro filare si crea un intreccio della muratura. Quindi ho un cuneo che va da 0 a 30 mm nominali, poi chiaramente la realtà non è perfetta, come ciò che è nominale, un intreccio che permette di avere una collaborazione dei conci fra di loro. Siamo in zona sismica, vedete più grande le lastre, il momento di disorientamento quando si cercavano i conci e poi dopo la messa in opera. Questo è il mio primo cantiere, dopo la prova di carico. E,
quanto è durato il cantiere?
Il cantiere per la costruzione è poco, è durato 6 mesi. Poi dopo, per completare gli interni, visto che era per mia madre che è mancata quando ho avuto preso di costruzione, quindi ho dovuto guadagnare i soldi per costruirla e, insomma, a formichina, poco a poco. Ma la cosa interessante è che qui vedete appunto il principio molto elementare del fondamentalmente creare una catena per ogni filare, il che vuol dire scomporre gli sforzi. È molto semplice. Poi era necessario mettere un peso sul manufatto, perché appunto essendo zona sismica bisogna assicurarsi che, arrivato lo schiaffo del sisma, vi fosse un peso a tenuta, quindi abbiamo fatto un cassettonato metallico lacunare, che in realtà era appunto composito in vari quadranti per poter, per appunto per il problema della portata di carico della gru, in modo tale che sempre venisse l'anima da 8 mm.
Quindi viene saldato in opera?
Avvitato. Avvitato perché saldatura in opera non gestibile con agio, deve essere un lavoro molto rapido.
Sì, possiamo tornare alla fotografia di prima, a destra, che vediamo effettivamente
un giorno
già montati i tensori, no?
Sì.
Sono già montati.
I tensori sono...
Che si vedono sulla fotografia.
Quelle sono la chiave di... In realtà la parte metallica è la chiave di volta della struttura, più della pietra. E, questi tensori li ho controllati fino adesso 2 volte. Il manufatto è stato concluso nel 2008. E, cosa vuol dire controllare? Infilare uno stelo di metallo, letteralmente fare leva, perché hanno filettatura sinistrorsa ed estrorsa, quindi facendo leva solo da una parte si riesce a mettere in tensione e quindi si stringe, si calibra.
Quindi la tensione è misurata a mano direttamente?
Sì, sì.
Ma si sente anche un rumore particolare, come una corda musicale?
Cosa del mio cuore che batte quando ho paura che sia troppo blando? No, in realtà no, sì, ha un po' di vibrazione, in realtà si sente quando si tamburella e ha un suono. Però la cosa bella è che si scopre che noi cerchiamo sempre la stabilità nel costruire, mentre la bellezza, e questo Antonelli lo insegna, è la labilità ragionata, controllata, la elasticità, dove tutto si muove. Tutto si muove. Alberti nel suo trattato diceva che persino quando si cavano le pietre vanno fatte riposare per 6 mesi, perché cantano e devono riposare. Quindi sì, si sente un suono, ma... E una volta era perfettamente ancora in tensione, la prima volta, e invece 2 anni fa ho dato un giro di, penso, un 8 mm.
Andiamo avanti, vediamo la foto dell'interno. E vedete? Quindi i piccoli cerchi che vediamo sono l'elemento di quelli che è un elemento di ancoraggio?
Sì. Quindi la struttura in realtà è tutta visibile.
E gli impianti come sono fatti?
Gli impianti sono tutti quanti alloggiati in delle gole perimetrali, perché la muratura non può essere, non vi possono essere tracce, perché appunto non si può toccare il tufo, che è la parte portante, e infatti si vedono emergere sul radiatore a pavimento con i loro tubi dell'acqua, poi vi sono gli steli per la parte elettrica. Ma quindi ci sono molte invenzioni in questa piccola casa, che ha una disposizione dell'abitare all'interno che in realtà è più moderna, perché non sono le classiche stanze, la concatenazione di stanze dell'architettura vernacolare del borgo, è più come un balcone affacciato sull'orrido, ma in realtà era molto importante per me far parte del borgo come espressione, e quello per me è la parte sempre più interrogativa. Basta scegliere il tufo per appartenere ad un luogo, cercando di prendere un po' di distanza dai meravigliosi scritti di Norbert Schulz, ma cercando di riflettervi in altro modo. È sufficiente trovare una misura di materiale o di concio per appartenere a un luogo? È sufficiente proporzionare il manufatto in modo tale che abbia delle forse dialoghi, assonanze? In realtà mi sembra che nulla di tutto questo è un po' tutto insieme.
Interessante questo particolare, scusa, solo un ultimo commento. L'inserimento della porta fa sì che i conci lungo la porta in questo caso non sono trapezoidali, sono tagliati dritti, oppure la sezione anche del telaio trapezoidale?
Sono un triangolo molto acuto, sì.
Quindi segue c'è anche tu uno sguincio della porta e del telaio.
Sì.
Arriviamo ad Hasselt, dove una storia è più lunga, più complessa. Come nasce il progetto Hasselt?
Nasce con un concorso pubblico che era un open call internazionale e che era un concorso interessante con procedimento che sarebbe bello fosse più diffuso anche in altri paesi, perché vi è una chiamata pubblica dove chiunque può partecipare, poi viene selezionato un gruppo limitato di professionisti che iniziano un po' un dialogo che deve essere secondo criteri di informazione condivisa, quindi un dialogo pubblico, con la committenza ma anche le autorità pubbliche.
E quanti eravate selezionati?
All'inizio eravamo in più o meno 700, il primo turno dove la selezione è stata fatta solo su capacità economiche 27, poi dopo hanno chiesto di presentare un dossier A4 dove si descriveva il lavoro senza produrre alcun elaborato e chiedevano di rispondere a 3 domande: come vi relazionate con un contesto storico, come immaginate sia lo spazio per l'arte contemporanea, domanda complessissima, siete in grado di farlo, quindi planning, budget in 1-4.
Quindi l'ultima fase era palese, se sì. C'era anche il rapporto.
Sì.
E quanti eravate nell'ultima fase?
L'ultima fase siamo stati selezionati in 6. E questi 6 sono stati invitati a produrre una proposta progettuale e gli altri colleghi erano colleghi di altissimo livello e con già riconoscimenti internazionali. Vede Gator, Ishigami, Soil, mentre io ero sconosciuta, l'unica.
Si è risconosciuta per adesso solo da questa fotografia, si è diventata anche molto conosciuta perché sono state anche molte pubblicazioni su questo edificio e partiamo da questa fotografia che è molto, molto intrigante, anche perché vediamo questo grande muro sul quale torneremo, un muro cieco, e vediamo anche il rapporto con il muro dell'edificio preesistente. Quindi anche in questo caso il materiale è fortemente legato alla memoria del luogo, quindi alla durata, però nasce questo processo di forte innovazione rispetto al muro tradizionale. Puoi spiegare un po' di più su questo rapporto con la muratura tradizionale e quello che ti fa scattare l'invenzione nel modo di mettere in opera il mattone?
Come dicevi, è un contesto che è un beguinaggio, quindi è una tipologia urbana, in realtà tipologia sociale delle becchine in Belgio e Olanda, dove vi erano, è come un'isola, una città nella città, dove questo recinto di mura intorno al giardino è poliglotto. E nel senso che vi sono le case delle Beghina nel Settecento, un museo di Jean, e forse ritorno all'immagine precedente, un luogo dove producevano Jean, oggi è diventato museo, è di fine Ottocento, poi invece vi è questo meraviglioso edificio 1958 che era nato come un museo. Quindi tutta una serie di edifici.
Il museo della fabbrica?
No, museo d'arte della città. Sì, e con una caratteristica molto particolare, il progettista era l'ingegner Daniels, verso cui ho molto rispetto perché questa figura, come raccontavo prima, no? Spirito classico anche nella completazione degli spazi, ma fiero della modernità, quindi la costruzione una struzione in calcestruzzo con cavità, e poi dopo introduce serramenti che sono molto sottili al mondo delle fabbriche, però ha tutta una serie di stilemi, come il coronamento del tetto, così come poi dopo all'interno vi sono anche il decoro degli soffitti e dei parapetti. E noi eravamo chiamati a fare un'estensione che vedete appunto sul lato destro della fotografia, e l'estensione desiderava sostenere quello che era sopravvissuto nei secoli, ossia l'unità del mechidaggio, il che vuol dire andare in accordo con la introversione del luogo, un muro cieco verso la strada e invece tutta una filigrana di finestre aperte verso il giardino. Come costruire il laterizio quando vi sono così tanti laterizi? E con che formato, quando tutti quanti i formati dei mattoni cambiano per le diverse epoche, lo spessore dei mattoni, della malta, dei giunti cambia, il mélange di argilla dei mattoni, la cottura dei mattoni cambia, e in più è un edificio pubblico che eravamo chiamati a costruire, quindi doveva rappresentare. Da lì la scelta di sviluppare un mattone, perché non è una mattonella. Legalmente è una mattonella perché in Belgio puoi essere un mattone amministrativamente solo se sei profondo 60 mm. Invece se sei 37 ma pesi un chilo, 750 grammi, non sei un mattone. Però se casca la mattonella sul piede fa male, è come un mattone. Quindi sono mattoni con titolo amministrativo mattonella. Come costruire? Inventare un formato di mattone che si integrasse, che fosse, che preludesse una costruzione solida, in modo tale che il muro non fosse solamente una messa in scena figurativa ed estetica, ed avere una muratura che avesse la natura chiaramente antica e solida dell'opus reticulatum, quindi dove sfuma un po' dove l'appartenenza del muro, ma allo stesso tempo fosse lieve come un tessuto.
Quindi da dove nasce l'idea delle losanghe?
Da Pompei, dove vi sono tutte queste murature in tufo, in opus reticulatum, dove il vento con salsedine ha consumato queste mura, lasciando più visibile la malta, perché è una malta principalmente a base di calce, quindi molto tenace, perché la calce è quella buona, quella che oggi nessuno vuole fare perché è sempre come un chewing gum, è difficile da lavorare, e aveva questo carattere molto morbido tessuto. Mi sembrava consono per un edificio pubblico che ha il ruolo di rappresentare un luogo di incontro sociale dove un cittadino locale o straniero può incontrare delle domande, delle narrative che possono insegnare, educare o sorprendere, far cambiare idea. E quindi pensavo fosse importante che ci fosse una componente di decoro, non nel senso superficiale di decorazione, ma nel senso di rappresentazione della moltitudine dei cittadini, quindi rappresentativo. Per questo anche l'imbotto delle finestre è importante.
È un'idea che c'è fin dall'inizio nel progetto di concorso o nasce dopo?
Da subito,
subito nei primi schizzi, prime idee.
I primi schizzi erano una planimetria del contesto veramente grande come un francobollo, la struttura delle stanze e il mattone.
Con questa tessitura?
Sì.
Cosa importante è che molto tradizionalmente uno pensa che gli architetti arrivano poi al dettaglio alla fine di un processo, quando c'è la costruzione, mentre nel tuo caso l'idea costruttiva anche in scala 1:1 è all'origine dell'architettura. E questo direi che è un po' una costante che abbiamo visto nella tesi di laurea che tu porti avanti, che la prima idea, insieme a un'idea legata al paesaggio, in questo caso anche un paesaggio urbano molto sedimentato, con una lunga storia, nel stesso momento di pensare già alla materializzazione.
Molto importante quello che dici.
Ma questo, no, faccio una domanda su questo, è qualcosa che nasce da un tuo approccio all'architettura, anche da una tua vocazione all'architettura che parte dalla costruzione, qualcosa che è maturato durante gli anni di studi? La domanda è perché alcuni architetti arrivano alla costruzione quando devono affrontare il tema del cantiere, però magari non era nella loro prima idea di cos'è cos'è l'architettura, cosa sia il ruolo dell'architetto. Nel tuo caso è una tua passione che esiste da sempre?
Io mi sono iscritta a architettura per posporre una scelta, perché amavo studiare e carezzavo l'idea di diventare scrittrice o fisica.
In un politecnico così interessante, cosa ho fatto anche delle in teoria le vocazioni in modo trasversale.
E mia madre era insegnante di lettere e storia e mio padre, che c'è ancora, Giacomo, una persona intelligente, è fisico. E quindi ho avuto la fortuna di poter frequentare laboratori e anche sentire tutte le frustrazioni degli insegnanti, e quindi avere il dono, ma anche da insegnanti incontrati nella mia vita, l'onestà di competenza e pragmatismo. Una cosa funziona o non funziona, la sai o non la sai, e se non la sai non è una vergogna, è bello studiare e scoprire di più. E l'altro lato è quello del portare rispetto a una storia più ampia. Poi dopo ho avuto, quando mi sono iscritta ad architettura, appunto per non scegliere, per poter continuare a studiare tutto, ho avuto la fortuna di frequentare l'Università di Architettura a Venezia, dove ai tempi vi era ancora accessibile l'ASAC di notte. Vi erano poi a Palazzo Badoer cicli di lezioni di storia commoventi con la Huerta, Orburns, e poi vi erano dei professori di costruttiva di statica come Saetta, poi vi era Carniel di geologia, che erano un incanto, perché ho avuto la fortuna di frequentare docenti, e anche avevo sentito una conferenza bellissima a Torino del professor Olmo, che ero venuta, tra l'altro, per un ricordo molto antico. È proprio incantevole quando senti il sapore di che dono è fare questa professione, che è un osservatorio sull'umanità, ma anche è così tecnica. Senza tecnica non puoi osservare l'umanità. Quindi non avevo il piano di diventare architetto.
No, ti ringrazio, era un'osservazione generale che penso che ha risposto molto bene. Torniamo alla finestra, effettivamente stico sul lavoro proprio sulla profondità della finestra. Rivelare il muro, che è un muro, che in realtà è un muro ibrido, un muro complesso.
Sì.
Però nella visione sia dell'interno che dell'esterno si misura effettivamente questo grande spessore.
Sì, questo è un disegno per me molto importante, ma immagino possa risultare, guardato velocemente, di difficile lettura.
Però c'è questo tema di cui mi avevi parlato, della tolleranza, che è un tema sul quale interessa anche molto l'ingegnere, si usa anche nella meccanica, della tolleranza, che vuol dire che è un modo di approssimazione alla precisione, perché la precisione assoluta non esiste, quindi come interpreti questo tema della tolleranza? Perché è scritto sul disegno, cioè scritto tolleranza a 5 mm.
Sì, in realtà quello è il displacement, ossia è il movimento, perché devo tornare indietro. Questa facciata, che è una facciata solida lunga 60 metri, ha solamente un giunto di dilatazione che dà via la piegatura. 30 metri senza giunto, una muratura portante, lo sconsigliano perché crepa. Quindi era tutta quanta l'invenzione. L'invenzione è che la struttura è interna, in calcestruzzo normale, poi vi hanno usato di isolante, che riconoscete, e poi dopo vi è una muratura armata a più strati. Cosa significa? Muri forati con armature orizzontali a 140 mm, immersi in letti di malta bastarda. Poi vi sono degli strati armati, prima con Armanet, che è una maglia in acciaio, poi dopo con delle reti in polietilene, per poi arrivare a il rombo che pesa. Quindi tutto questo si muove. Il che vuol dire, da un lato, questo più o meno 5 che vedete nel disegno, vuol dire questa muratura, la parte esterna della facciata solida, che è una muratura portante, si muove verticalmente più o meno 3 e orizzontalmente più o meno 5. Vuol dire che tutti gli occhi delle finestre devono contemplare questo scarto, ma chiaramente volevamo serramenti molto sottili per dialogare con l'edificio del 1958, quindi avevamo una precisione là, e quindi la tolleranza per il muratore, di 3 mm per l'installazione.
Ecco, questo è molto interessante, il processo proprio della costruzione, della sperimentazione in cantiere, perché sì, immagino che la tua proposta all'inizio l'impresa di costruzione abbia detto: dobbiamo pararne perché sembra molto difficile. Come hai conquistato anche l'impresa di costruzione, e direi soprattutto i muratori?
Beh, prima cosa ho fatto la gara d'appalto, dove ho scritto il testo, ho prodotto disegni che avevano dettagli le viti, ma anche nel testo in un modo maniacale tutti quanti i vincoli anche sulla produzione, dove senza scrivere il nome della ditta, perché è una gara pubblica, vincolavo alle ditte con cui ho sviluppato il prototipo della facciata. Perché io ho lavorato, questo è un progetto di 15 anni di vita, e lo studio della facciata sono stati 5. E ho avuto il dono, veramente la fortuna, di avere la fiducia e l'aiuto di ditte come Patterson, come Becker per il reinforcement, di Knauf, Omnicol e Weber, con cui abbiamo fondamentalmente sviluppato il progetto di questa facciata sperimentale, perché non è stata fatta prima, no? Per garantirlo e poterlo firmare con assicurazioni, però poi dopo che lavori 3 anni non puoi fare il lavoro, è immorale.
Certo.
E quindi quella era una cosa, la gara. E poi dopo, nonostante quello, perché ogni volta che c'è una gara, il costruttore, c'è un team del costruttore che prende la gara. Poi quando arriva il cantiere, cambiano tutti. E quindi arrivano altri interlocutori. Prima cosa che fanno, arrivano e dicono: no, non lo facciamo incollando mattonelle sull'isolante. E dico: sul mio cadavere. Quindi quello no. E quindi quello che avevo fatto, messo anche nella gara, dovevano costruire un prototipo come uno che avevo costruito io a mie spese. E poi dopo abbiamo sviluppato un dialogo, e qui trovate Christoph Muttert, Michael Gelox and Chris, che sono stati i direttori di cantiere, persone eccezionali, e anche Chris, che poi dopo è stato un po' il capofila dei 4 uomini, solo 4 uomini, che hanno montato tutti quanti, messo in opera tutti i mattoni della facciata, che hanno abbracciato la ricerca. Ogni volta ho cercato sempre di trovare un modo che fosse per loro più confortevole. Quindi il tema è del costruire un dialogo con i costruttori.
Quello che ho visto prima è un mock-up, un campione di scala 1 a 1.
È il campione che hanno dovuto costruire. Sì.
Prima ancora di iniziare il cantiere vero e proprio, e qui vediamo le fotografie del cantiere.
Sì.
Qual è stata la tua presenza in cantiere?
Io andavo ogni settimana. Il cantiere è durato 365 giorni lavorativi, il che vuol dire per praticamente 5.000 metri quadri, quasi 6.
Che non è di tanto.
È molto rapido. In più non c'era spazio per il yard, ossia per dove depositare le cose, quindi molto complesso. Ma lì c'era il direttore di gru, che era molto bravo per gestire un po' l'economia del tempo. E io andavo ogni settimana. Ma anche il team, con un team da parte del costruttore, avevo chiesto nella gara 2 direttori di cantiere sempre presenti, perché era il mio primo edificio di questa scala, avevo molta paura di non essere capace. Credo sia importante avere un senso di giusta responsabilità e umiltà, che quando si non si sa, cercare di trovare strumenti per tutelare che le cose comunque vengano bene, perché nessuno ha colpa della tua incapacità. E poi c'erano 2 direttori di cantiere da parte del costruttore. E poi dopo, io ogni settimana, ma ci sentivamo ogni giorno, era uno scambio quotidiano.
Ci sono stati momenti anche di crisi, momenti dove certe decisioni hanno dovuto essere rimesse in gioco, oppure difficoltà particolari?
All'inizio, perché, e poi anche con alcuni subcontractor,
ci sono stati momenti in cui tu stesso dovevi prendere il mattone in mano per dire: si fa così.
Ah no, quello è letteralmente successo, perché adesso questo, infatti, è interessante che siamo su questa serie di slides, di immagini, perché immaginate 60 metri di muratura cieca, dove però è molto preciso dove vi è l'incontro con le aperture, perché vedete che sono resegate le aperture, abbiamo fatto rilievo prima. Quindi con 60 metri il margine di errore, la tolleranza, era di 5 mm. Se un muratore iniziava a costruire con distanziali regolare, gli spessori di plastica, la facciata andava girata letteralmente come un giunco e mai avrebbe incontrato. Infatti la tolleranza per le murature viaggia più sui 20 mm, che noi qui non avevamo. Quindi quello mi ha chiamato proprio il direttore di cantiere, una persona eccezionale, che mi ha detto una domenica: Francesca, io proprio non so come iniziare. È la prima volta che dico che non so come iniziare qualcosa. E non che io lo sapessi. Io solamente ho detto, proviamo a immaginare come se lo facessimo io e tu insieme. E allora abbiamo definito che era importante avere un'area, un cono visivo di controllo per il muratore. Ne abbiamo disegnato delle quadrature che sembra l'uovo, la scoperta dell'acqua calda. Ma è così. Quindi abbiamo disegnato questo reticolo sulla muratura e poi si procedeva con impostare i mattoni a rombo in questo metro e poi dopo si applicava, veniva inserito la malta per il giunto, che è un giunto a spessore perché altrimenti i carichi non si distribuiscono. Quindi quello che vedete è le mani, sono il momento di posa di quel metro quadro, dove la logica era anche per registrare la precisione. Quindi una volta impostato erano 5 minuti, per impostare tutto quanto erano 2 minuti e poi 3 per aggiustare un po' sull'asse del mattone in modo tale da distribuire tutta l'irregolarità. E per evitare di andare poi dopo a non incontrare la resega della muratura che combaciava, perché una facciata molto impegnativa era quella lunga 60 metri pressoché cieca, ma l'altra anche molto vincolata con le aperture era ben complesso.
Andiamo avanti sugli interni perché il tempo purtroppo corre.
Quindi vi sono vari tipi di intonaco pigmentato in spessore. Abbiamo impiegato circa 7 mesi per mettere insieme dite perché firmassero il foglio assicurazione. Io ho controllato di persona ogni mattone, quindi proprio veramente. E quindi prima c'era un segno di gesso che io segnavo, ma non perché fosse perfetto. Io ritengo la perfezione noiosa. Amo infatti i magistretti quando si va a Cararosio, è un gioiello, perché ha le giuste rughe, ma non solo del tempo, ha le rughe del vivere. Però quando una cosa è fatta con poca cura, è offensivo. Allora mi interessava che non vi fossero troppi accenti di fuori luogo. Per esempio segnavo se il giunto di malta aveva un rilievo eccessivo, perché la luce della facciata solo radente, quindi inevitabilmente ogni ombra sulla facciata diventa alla scala della facciata, quindi troppo violenta, un fuori scala.
Allora, velocemente andiamo a procedere sugli interni. Due domande. Una che riguarda il soffitto, perché troviamo questo motivo dei rombi, però anche delle curve, quindi del fatto di una certa irregolarità del soffitto. E l'altra domanda è legata agli impianti. Questo è un tema importante perché, soprattutto per un centro d'arte contemporaneo, il fatto che gli impianti, in un certo senso, non dovessero essere visibili. C'è dietro l'apparenza dell'architettura tutta una macchina che è quella degli impianti, fare in modo che effettivamente la tecnologia non si veda. Potremmo dire che la bellezza è proprio del fatto di celare la presenza della tecnologia. Mentre la tecnica è visibile nei primi progetti della pietra armata, perché è quello che rende visibile la staticità della costruzione, in questo caso la tecnologia viene come nascosta perché lo spazio interno deve essere il più puro possibile. Puoi spiegare un po' come hai lavorato anche con gli ingegneri e con gli ingegneri degli impianti?
Penso sia un tema molto anche urgente quello che hai sollevato, perché oggi la tecnologia è come il vaso di Pandora, è una scatola chiusa dove gli architetti non sa niente, non possono entrare, ma neanche vogliono entrare. Invece è bellissima. In questo caso aveva insegnato al direttore artistico che il suolo è molto importante per i curatori. Deve essere un orizzonte quieto. Non posso vedere griglie, e così le pareti, e così i soffitti. Quindi la proposta è stata quella di introdurre un sistema che è noto, si chiama displaced ventilation, ossia da queste fessure che vedete lungo la parete vi è un'immissione a bassissima velocità di aria, mentre poi dopo l'estrazione è concentrata in dei punti e dolcemente viene fatto il ricambio. Abbiamo anche misurato la velocità per verificare che se qualcuno, non so, devono installare un'opera d'arte delicatissima che è un soffione di un dente di leone su una parete che l'aria non lo facesse scomporre. E quindi tutto verificato va bene. Questo chiaramente vuol dire che avendo questo è un edificio che ha budget 1500 euro metro quadro, che è
poco,
è pochissimo, è pochissimo. E veramente, e avevamo anche tutti quelli, eravamo all'osso con gli spessori delle strutture che sono in realtà con luci domestiche, ma anche con i massetti, e quindi tutta quanta la tecnica qui diffusa doveva andare per canali molto piccoli che erano 90 mm di diametro, tra alcuni certi casi anche 60 mm di diametro, e si distribuivano uno stato di massetto un po' alto, che vuol dire di fatto coprivano tutto il pavimento, e quindi bisognava poi dopo predisporre un sistema di armature in modo tale che anche solo in cantiere non si danneggiassero i canali. Questo, quando ho proposto questo, ma ancora all'inizio, prima del progetto preliminare, la reazione è stata gli impianti spaghetti, facendo lo scherzo. E questo perché chiaramente un trovare soluzioni specifiche è spesso inteso da, chiamiamoli cartelli di professionisti, come una perdita di tempo, perché uno non può estrarre il cassetto e applicare una tecnica o una strategia, una strategia impiantistica che conosce. Ma in realtà in questo modo anche si fanno lievitare enormemente i costi, perché molto spesso ci sono le soluzioni più economiche che rispondono meglio a un programma di committenza, ma anche a un programma, direi, di cittadinanza, che costa meno e funziona meglio. Solo che è proprio necessario, penso, per quello dico urgente, che tecnica e tecnologia dialoghino. Building Correctly, che era il titolo della conferenza di Nagel 55, meravigliosa, era proprio, devono dialogare l'ingegnere, il committente, il costruttore, e mettere anche l'impiantista.
E gli ingegneri erano stati imposti dalla committenza locale?
In questo caso no, li avevo, ahimè, scelti io, ma senza conoscerli, perché in fase di concorso chiedevano come pedigree per avere accesso al procedimento fatturato da 2,5 milioni di euro.
Associazione con una grossa indennità.
Ma neanche io non avevo niente.
Di una grossa ingegnere, quindi se vinciamo il concorso lo faremo insieme.
Ho cercato persone che avevano collaborato con architetti che ritenevo avessero un livello di esigenza, di qualità, di cose che funzionano, perché se non funzionano, insomma, è anche stupido parlarne, ma devono funzionare, non devono avvelenare la giornata. E in realtà sono poi caduta in questa prassi, ma che in realtà è diffusa, ma in realtà persino il costruttore poi mi ha detto che era la prima volta con un'esperienza di cantiere di quel tipo, ossia questo non riesco a capirlo, sarebbe proprio una domanda da condividere, perché è così? Quando è successo che si è creata questa distanza tra costruttore, architetto, ingegnere, che invece è...
Questa è la vera domanda che nasce anche nelle scuole di architettura, Francesca, perché... Oggi non possiamo più portare anche gli studenti in cantiere solo perché sono cambiati i protocolli di sicurezza, cioè il fatto anche di farli uscire anche per strada a schizzare per la strada non ti lasciano più fare, dicono che è pericoloso. Quindi, cioè, nasce lì il problema che se sono oggi architetti che non vanno in cantiere o che non piace andare in cantiere perché non è fatto nascere questo amore della costruzione fin dai tempi della, della scuola, però è una buona domanda perché è uno dei grossi problemi della vita contemporanea.
Ah, sì, anche perché poi dopo i professionisti, non gli ingegneri locali, delegano,
viene delegato la responsabilità.
In realtà poi il costruttore era molto più contento del nostro dialogo, dice ma che meraviglia che possiamo parlare delle cose. All'inizio mi vietavano, non erano contenti che io parlassi con gli artigiani, perché avevano con i subcontractor o produttori, però poi dopo, questo è il classico caso, la scala, è una trave Virendel, in realtà fatta per saldature di elementi come meccano, però funziona come una trave, perché è vincolata solamente all'estremità. E questo lo dicevano, che hanno questo costo, una follia, e alla fine in realtà parlando, mi hanno chiamato per parlare con il produttore, e invece era semplice, perché a tutto quanto ripetitivo si fa un modulo
è più difficile
e uno
calcolare.
Fa la puntatura. È più difficile calcolare
perché... fuori dei protocolli standard, esatto. Anche di sicurezza, di garanzie, di
Ma allora ti metti al tavolo con l'artigiano, ti prendi un bel foglio e dici ragioniamo come calcoliamo le ore. E alla fine vedi che risparmio.
Ecco, puoi spiegare un po' la questione, cosa interessante è che l'apparente irregolarità del soffitto in realtà è un modo di adattarsi alle regolette delle stanze.
Sì, perché chiaramente in pianta, non l'abbiamo condivisa oggi, però il senso dell'edificio era di insediarsi armoniosamente, quindi ha inevitabilmente delle stanze di geometria irregolare. È un'estensione, un ampliamento di un edificio classico che ha un tema di soffitti decorati rappresentativi che volevo continuare. E quindi ho combinato più cose, avere un dialogo con l'edificio esistente che andava ampliato e risolvere un problema di infrastruttura tecnica, perché questo non è un museo, non ha collezione permanente, è una galleria d'arte, quindi abbiamo un'infrastruttura estremamente flessibile di dove posizionare un apparecchi illuminanti senza sapere dove sarebbe stata la necessità di disporre questi corpi illuminanti. E poi dopo vi era necessità di mitigare la percezione dell'irregolarità delle stanze e anche di accompagnare una percezione di continuità tra gli spazi espositivi. Per questo è stato fatto uno studio geometrico, questi sono, vedete, vengono delle parole un po' inglesi, gli adattatori ERCO che servono per disporre spot di vario tipo con diverse lenti, che sono integrati in un cassettonato, in un rilievo, un soffitto diamanti, come viene chiamato dal costruttore, che è gettato in opera ed è solidale al getto strutturale, quindi non è polistirolo, non è neanche intonaco, è calcestruzzo rasato con calce, che mantiene sempre una distanza di 70 mm dalla muratura in modo tale da mantenere sempre visibile l'incontro tra soffitto e pareti e così accompagnare e mitigare appunto la lettura della grande diversità tra le stanze. Questo effettivamente funziona e l'altro punto di attenzione era rastremare le aperture.
Francesca, può poi definire su queste immagini perché... con i tempi richiesti, dove siamo normalmente 45 minuti per lasciare un po' di tempo di discussione, proprio di fermarci qui e l'ultimo progetto che questo cantiere che aprirà tra poco a Varazze di residenze sarà per una prossima conferenza, perché vorrei lasciare ancora almeno 5 minuti alla sala perché abbiamo un po' spodato. Michele, sei anche tu a dire rispetto al timing che effettivamente di aprire la discussione con le domande dal pubblico. Sì, quindi aprire adesso alle domande del pubblico.
Nessuna domanda?
Non c'è una domanda.
Ah, che bello.
Professor Masoero.
Interessanti sugli argomenti di cui io mi interesso, che sono gli impianti e l'acustica, a proposito dell'ultimo progetto. Hai citato displacement ventilation con delle preoccupazioni legittime. A cose fatte funziona bene? Io ritengo che funzioni, che debba funzionare.
Molto bene. Sì. E per l'acustica, anche quello è un punto sensibile,
Sì, difatti no, mi interessava a proposito il disegno del soffitto, al di là della bellezza, ma credo che funzioni bene. Usate questo spazio anche per performance o concerti, eccetera?
Non io, però sì, una delle ultime volte in cui ero stata hanno portato un pianoforte ed è stato un po' il loro modo per dirmi grazie dopo questi 15 anni, ho potuto ascoltare una bellissima suonata lì.
Quindi sono tutti e due?
No, è calce.
Sì.
In realtà non è, sarebbe dovuto esserci anche uno strato di intonaco 10 mm, ma per ragioni di cose ho tagliato e quindi sono rimasti 2-3 mm di calce.
Sì, però questa forma
e la forma aiuta, sì, perché tutto
riflette in modo diffuso, quindi dovrebbe funzionare.
Vero. Non è vero. E per l'acustica anche molto importante la parte dei canali.
Certo.
Perché infatti abbiamo fatto poi dopo, nella parte del piano terra, i canali avevano quasi un'emissione diretta, perché le unità trattamentuarie sono nell'interrato. E allora li abbiamo dato i flessibili, che abbiamo sovradimensionato in lunghezza per poter dissipare.
Attenuare.
Esattamente.
Bello, molto bello, complimenti.
No, grazie per la tua domanda, perché effettivamente quando si parla di bellezza sembra sempre che è un po' un capriccio degli architetti di fare le cose belle, poi non pensando poi agli aspetti funzionali e concreti, come in questo caso proprio il fatto che la bellezza rappresenta anche una razionalità che riguarda anche l'illuminazione, che riguarda la ventilazione, che riguarda anche l'acustica, è così importante. Quindi c'è una coerenza, e questo di nuovo è una lezione della storia dell'architettura, della grande architettura da sempre, che la modernità non deve dimenticare questa lezione.
No, ma infatti lezione. È questo che non so se siamo riusciti a trasmettere, o Pierre Alain, che è professore, non vi è alcuna arroganza nel parlare di bellezza, anzi tremano le vene nei polsi, ma è importante ricordarci che quello è l'obiettivo, ma la bellezza è proprio la sintesi di tutti questi saperi. È molto complesso costruire un edificio. E è proprio dal dialogo, dalla ricerca, per quello anche è bello essere in sede di Politecnico, perché è anche importantissimo il dialogo tra università e società, tra la ricerca e la professione. Non c'è vergogna nel fare affari, non c'è vergogna nello sbagliare, non c'è vergogna se si cerca di fare le cose con decoro, dignità e competenza.
Altre
Io sono innamorata degli anni 50.
Sì, domande. Avete il microfono?
Grazie, Gaetano Di Tondo, sono il presidente dell'Archivio Storico Olivetti. Ho visto qua e là qualche riferimento che per me è un valore aggiunto, perché poi di mestiere facciamo noi i narratori verso il futuro, quindi io poi sono anche vicepresidente di Olivetti, quindi cerchiamo di mettere insieme, no, il passato verso il futuro. Ho fatto un racconto alle due in un'altra sala. Allora, volevo capire se abbiamo visto anche prima con lui un negozio a Parigi che sembrava, no, molto simile come a un negozio olivettiano storico, quindi la ringhiera che è passata prima e ce l'abbiamo, cioè ce l'avevamo all'interno della nostra sede. Allora, per me è bello vedere, no, rivivere delle situazioni anche proiettate nel contemporaneo e nel futuro.
È quello che dicevo prima, siccome tutto quanto già esiste, e lei sta accarezzando Franco Albini, sta accarezzando anche Carlo Scarpa per altre cose che sono, aggiungerei poi anche Auguste Perret e Magistretti. Io penso che la meraviglia che abbiamo, per esempio, fatto un padiglione di pietra dove vi è un omaggio al Duomo di Prato attraverso Ruskin. Io credo che sia, infatti, lei è circondato da bellezza e intelligenza. E quello un po' è il tempo di produzione in Italia a cui più mi riferisco, sono quelli che considero i maestri, perché vi era la capacità di coniugare esattamente maturità culturale e maturità tecnica. E quello è stato tutto quanto un cipiglio, una riunione che hanno fatto a Milano, credo fosse, non vorrei dire sciocchezze, forse era anche lì controllo perché l'avevo scritto, non voglio dire stupidaggini. Era il 55, sì, dove appunto partecipavano Zanuso e c'era anche De Carlo, giovane battagliero, e si dibattevano sulla, in realtà, tradizione che appunto, cosa è la bellezza? È portare una, lo dico in forma interrogativa, portare una rappresentazione di quel bisogno di mito e di storia narrativa, combinato però con una intelligenza che le cose devono essere economiche, non in senso becero materialistico, ma essere intelligenti forse. E infatti c'è tutta la ricerca, adesso il progetto a Varazze è un, sto studiando appunto il tesoro di San Lorenzo di Albini, da tanti anni che sto studiando Nervi per cercare di fare un nuovo ferro cemento, perché oggi per la normativa è dura. Lei citava prima Place de Vosges, no? E anche lì, cioè, tu quanto non immaginato, appunto, non immagina le battaglie con i manager del retail. Io prima avevo un pregiudizio verso la moda, ora ho un giudizio che conferma il pregiudizio, dove una volta erano illuminati e tessevano, cioè cercavano di fare delle cose perché durassero e raccontassero una storia che non è banale. E oggi invece è il circo dell'effimero, che mi sembra proprio semplicemente stupido. E quindi sono incantata e io non so, io anche amo sempre dire a chi porgo omaggio, da chi imparo, e non so se faccio il mio lavoro abbastanza bene, però mi è molto chiaro che c'è chi prima di me lo ha fatto in un modo eccelso. No, a lei.
Luca Gibello, il giornale dell'architettura. Ma intanto grazie agli organizzatori per averci portato una progettista che sfata molti luoghi comuni, molti stereotipi. Perché vorrei vedere quanti suoi colleghi, e sottolineo la declinazione di genere maschile plurale, hanno un amore, una competenza così, mi permetta anche ossessionata, del cantiere. Sono rimasto colpito.
Confermo,
ho sentito,
che è un'ossessione.
Ma positivamente, quando ho sentito che ha controllato ogni mattone. No? Questa è la prima cosa. La seconda è una considerazione legato a un radicalismo del progetto che mi sembra, in genere leghiamo i radicalismi a un'idea di innovazione, e invece qua c'è un radicalismo che recupera una cultura del costruire e del costruito, che va addirittura a riprogettare non solo le parole ma l'alfabeto quasi, cioè lavorare sul progetto del mattone, su come, sì, deve stare insieme, sulla singola, sull'alfabeto. Ecco, ho trovato una ricerca molto interessante. Grazie.
Lei è commovente, però mette proprio il dito su un aspetto. Domanda: perché certi edifici sopravvivono fisicamente? Beh, mettendo da lato le tragedie delle guerre, adesso c'è anche un tempo che fa tremare le vene nei polsi, ma perché alcuni edifici sopravvivono e altri no? Perché alcuni edifici vengono continuamente reinvestiti di significato e altri no? E l'ipotesi che io ho ora, che è veramente un'ossessione, pari a quella che ho per il cantiere, perché mi piacciono le cose vere, non finte. Vere intendo che poi si vivono, si abitano, sono a disposizione di chi verrà. Come si fa a fare un edificio che inevitabilmente appartiene a un momento storico, che vuol dire economico, produttivo, sociale? È inevitabile, è insensato parlarne perché è inevitabile. Io sono nata nel 75, è così, è la realtà. e aprono nel 2022, ma come si fa a costruire in un modo tale che si può dare continuità a quel bisogno di, io lo chiamo anche di mito, in senso Lévi-Strauss, delle pensée sauvage, questa capacità, questo bisogno fabulativo delle persone senza alcun desiderio di didascalie su come vivere, istruzioni per l'uso su come vivere, è molto complesso e io penso che ci siano stati proprio in Italia dei professionisti e attori culturali veramente che sono come delle stelle comete che non so quando ne passano. Lì proprio in quel soffio d'anni a bordo di dopoguerra. Forse perché l'Italia è così straziata dalle ferite di questa guerra civile, no? Non lo so, ma è proprio quello che con la mia sessione è come faccio a lavorare, come posso sperare di poter costruire un edificio che può avere valore per persone che non conosco, che non vedrò mai, e che nasceranno dopo di me, quindi apparteranno ancora un altro mondo. Ma appartenere anche a tutti quelli che io non ho vissuto. Non è una domanda che ha una risposta, penso. È proprio una domanda continua, la ricerca delle permanenze.
Altra domanda?
Salve, innanzitutto grazie mille per la bellissima presentazione. La mia domanda da studente è, noi generazioni future, qual è la bellezza che secondo lei dovremmo perseguire?
Oh, che bello che è uno studente. Prima cosa, penso che non dovrebbe nulla, dovrebbe riflettere con la sua testa su quello che lei pensa sia importante. Quindi lei è sull'università e ha un tempo che è un privilegio, una bellezza, è una bellezza il tempo che sta vivendo, per confrontarsi con punti di vista molto diversi e costruire la fiducia nella sua capacità critica di scegliere cosa per lei ha valore e in quello investire sé. Comprendendo anche le capacità di sacrificio che ha, dove non vi è misura per tutti. Lei incontrerà la sua e i suoi colleghi intorno ne erano altre.
Se posso aggiungere qualcosa, visto che sei un studente di architettura, immagino. Io sono un professore di architettura, quindi rispondo da professore. Questo tema della bellezza è qualcosa che attraversa tutte le discipline, quindi non va interpretato, secondo me, nel senso dell'estetica, delle forme dell'architettura. Si parla anche della bellezza di una dimostrazione matematica, la bellezza di una formula o la bellezza di una soddisfazione. Si parla di Pierluigi Nervi, per esempio, che la bellezza di fare una soluzione che insieme è elegante e economica, perché c'è l'economia dei materiali, per esempio. Questo è una soddisfazione del pensiero umano, quindi è qualcosa che va al di là di un aspetto puramente estetico. Perché dico questo? Perché oggi molto spesso, soprattutto per le nuove generazioni che sono nate con siete nativi digitali, quindi nati con un consumo delle immagini, c'è sempre questo rischio della riduzione dell'architettura a un aspetto puramente formale, esteriore. E quindi superficiale e effimero, questo è il vero dramma. Con la bellezza è effettivamente una sua consistenza e una sua durata. La questione è perché continuiamo a ammirare il Partenone, ma non è legato solo a un fatto che c'è un canone di bellezza definito anche in questo caso da formule anche matematiche, è dovuto proprio al fatto di un pensiero che possa durare nel tempo. Quindi credo che la bellezza va al di là effettivamente della soddisfazione puramente estetica. Io credo che Francesca ha ragione, che l'invito sempre che facciamo agli studenti di trovare la vostra strada, perché proprio e conquistare anche, capire qual è il ruolo degli architetti. Questo è un altro aspetto molto, molto importante. Prima Luca Gibello parlava del cantiere, della passione del cantiere, qualcosa che molto spesso si è perso perché c'è stata questa drammatica separazione tra l'aspetto, diciamo, della concezione, quindi del progetto. Si usa spesso in inglese la parola concept design e dopo viene ingegnerizzato, questa orribile parola dell'ingegnerizzazione, come per dire, dopo il pacchetto va in mani di altri che lo realizzano. In Italia abbiamo questo dramma che è il fatto della legge anche degli appalti, del fatto che normalmente di norma per un edificio pubblico non viene mai pensato che un architetto va fino in fondo dal primo schizzo fino alla fine del cantiere. Perché se tutto va bene al massimo avrà una direzione artistica, quindi c'è anche questo fatto di delegare delle responsabilità. E credo che c'è anche una riflessione da fare, visto che siamo nel Politecnico di Torino, che riguarda la formazione. Io non sono anni che dico che una buona parte degli studenti che quando fanno una loro triennale nell'architettura, se non hanno una vera passione o talento per il progetto nel senso olistico di mettere insieme tutte le discipline, sarebbe molto importante una specializzazione per diventare dei direttori dei lavori nei cantieri. Molto importante, è un mestiere meraviglioso essere un direttore di cantiere. L'amore proprio del materiale della costruzione. Immagini una generazione di direttori di cantiere che hanno avuto una formazione da architetti, però dopo si specializzano proprio per assecondare, realizzare al meglio l'inizio degli architetti, quando si toglie agli architetti il controllo diretto del cantiere per una legge degli appalti che è ridicola. Quindi anche questo è importante, formare dei direttori formare delle nuove professionalità, di persone che amano l'architettura senza necessariamente essere dei progettisti, perché il momento del cantiere è anche un momento di progettazione che continua. E questo è importante perché sono figure anche professionali che esistevano. Tu citavi negli anni 50-60, dove c'erano tutte le figure, comprese anche i geometri, che hanno una grandissima professionalità, abituati a lavorare con gli architetti, mentre molte di queste professionalità oggi non esistono più. E penso che anche a livello universitario è importante formare queste professioni. Che sono spesso considerate delle professioni di serie B, mentre potremmo dire a molti studenti cercate anche una via che non è necessariamente l'immagine dell'architetto libero professionista che fa tutto.
No, ma che parole sagge. Per lo studente, non si vede che bravo professore è Pierre Alain. E continuando su questo, lei oggi è venuto con i suoi colleghi un sabato pomeriggio. Questo già dichiara una sua curiosità, un suo appetito, una voglia di scoprire. Quindi quella è una buona bussola. Poi dopo Pierre Alain dicevano da professore effettivamente è difficile oggi la folla di immagini che c'è, che avete, immagini che piovono da ogni dove, tra Pinterest, Flickr, Instagram. Un buon antidoto è la biblioteca, perché porta una lentezza del cercare le cose anche, che vi crea un po' un tempo di calma. Cioè, studiare la storia è un po' il miglior antidoto per la scioccheria del mare magnum che assedia particolarmente lei e i suoi colleghi, perché è quello il tempo. Quindi ci vogliono un po' di antidoti. E poi è bellissimo quello che dice Pierre Alain, veramente come invito, è una strana anomalia di un tempo recente quella che uno studia architettura e c'è solo l'apertura dello studio autonomo. Perché la cosa stupenda del fare un edificio, che lo si fa in tanti. E io penso che Christoph Mutter sia migliore di me, il direttore di cantiere, che aveva la capacità di raccogliere tutti quanti i malumori di qualsiasi subcontractor e muratore, e parlava in più lingue e un sacco di competenza. E lui era un ingegnere che poi aveva scelto di fare il direttore di cantiere, perché era appassionato del vedere le cose diventare vere e era appassionato dell'inventare soluzioni.
Bene, Francesca, mi sembra un'ottima conclusione, perché abbiamo fatto segno che dovevamo chiudere qua. Grazie a tutti. Grazie.
Grazie. Grazie anche a te. Che bello. Grazie.